Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica, eccoci qui ritrovati assieme a me come sempre Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E allora il nostro viaggio in giro per l'Italia riparte dall'Emilia Romagna. Comincio io nel dirvi che oggi vi porto in ben due borghi più belli d'Italia, borghi arancioni del Touring Club Italiano, che sono Brisighella e San Leo. E poi entreremo nel parco regionale storico di Montesole, qui veramente un parco particolare, speciale, perché si tratta di un parco che ha molto da raccontare dal punto di vista della nostra storia e di quanto successe nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e poi è un parco che ha tante cose da raccontare anche dal punto di vista naturalistico. E poi entreremo in un museo davvero unico, che è il Museo del Disco d'Epoca. Siamo in provincia di Cesena e qui, anche qui, tantissime cose da raccontare. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì, noi cominciamo a pedalare da Bologna con un percorso che regala una prospettiva diversa di questa città, quella degli antichi canali. È la ciclovia del Naville, 35 chilometri, un'antica via d'acqua che collegava Bologna con la campagna circostante fino al mare, e poi due eventi che riguardano la bicicletta che partono da Ferrara, la Furiosa Ciclostorica, una manifestazione non competitiva con bici d'epoca, e la Gran Fondo del Po per i più allenati, due eventi che si svolgeranno a marzo, e per i più ambiziosi un percorso molto lungo che attraversa la regione da nord a sud, 463 chilometri tabellati con indicazione di strutture bike friendly, che si chiama la Via Romagna. Ci sono alcune novità su questi percorsi e dunque tante proposte per una regione che da anni punta sulle cicloturismo. Silvio, tu invece dove ci porti a camminare?
Eh sì, Alessandro, ovviamente chiuderemo questo nostro viaggio in Emilia Romagna a passo libero, quindi camminando. In particolare oggi lo faremo scoprendo la via Vandelli, un antico percorso che collega Modena e anche Sassuolo a Massa Carrara, quindi si cammina dall'Emilia Romagna fino al mare della Toscana, ed è forse la prima strada dell'epoca moderna interamente carrozzabile. Lungo il percorso, tra l'altro, troviamo ancora le tracce di questo antico itinerario risalente appunto a metà del 700. Poi scopriremo il Bologna Montana Art Trail, che è un progetto che ha l'intento di creare nel tempo una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto, quella che definiamo Land Art, ed è un percorso di trekking ad anello di 100 km, quindi probabilmente anche un progetto unico in Italia per la sua estensione.
Come avete potuto ascoltare, ripartiamo davvero alla grande, siamo pronti, venite con noi. Riprendiamo il filo dei nostri discorsi e lo riannodiamo in Emilia Romagna. Il nostro giro parte da Brisighella, borgo medievale all'interno del parco regionale della Vena del Gesso. Con noi la responsabile della Proloco, Valeria Benini.
Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done.
Brisighella si trova fra due città importanti che sono Ravenna e Firenze. Noi siamo l'ultimo comune della Romagna in provincia di Ravenna, a 44 chilometri da Ravenna e 88 da Firenze, e quindi in una posizione strategica, direi, fra due città d'arte meravigliose. Siamo a 12 chilometri da Faenza, che è la città delle ceramiche per antonomasia, e siamo l'entroterra della Riviera Romagnola, che dista da noi una cinquantina di chilometri circa.
Allora, lei ha fatto riferimento a città d'arte molto belle,
importanti, sì.
Però insomma anche voi vi difendete, perché siete uno dei borghi più belli d'Italia.
Sì, noi siamo uno dei borghi più belli d'Italia, siamo città slow, siamo bandiere arancioni del Touring Club Italiano e siamo anche città dell'olio, perché abbiamo un percorso olivicolo importante. Quindi insomma abbiamo delle certificazioni abbastanza importanti. Diciamo che le persone che vengono a Brisighella, che è un borgo medievale, possono fare anche un turismo esperienziale, quindi fare trekking, degustare dei prodotti tipici di qualità, andare anche fare delle passeggiate anche in bicicletta. Quindi è un territorio con un turismo, diciamo, lento e all'aria aperta.
Lei ha preannunciato una delle caratteristiche di Brisighella, che è quello,
sì,
di essere un borgo medievale. Ce lo racconti,
sì,
un po'? Ci racconti un po' come si struttura Brisighella e qual è il possibile giro che si può fare all'interno del borgo?
Allora, diciamo che la cosa che ci caratterizza maggiormente è la Via degli Asini, che viene da tutti ricordata come via unica al mondo, perché non esiste un'altra uguale. È del 1290, è nella parte più antica di Brisighella, quindi nella piazza Marconi, vicino al municipio, ed è una via sopraelevata proprio di origine medievale, quindi molto bella, ed è quella che unisce poi alla parte alta del borgo, quindi alla torre dell'orologio e alla rocca, che è una fortezza militare del 1300. Quindi diciamo un percorso che si può fare dal borgo ai colli e ritorno.
So follow the sun, the direction of the birds, the direction of love.
Quali sono secondo lei proprio i punti imprescindibili di una visita?
Allora, i punti imprescindibili sono, come le dicevo, la via medievale, la via degli Asini, la torre dell'orologio, che non è nata come torre dell'orologio ma come torre di avvistamento, e in seguito nella fase ricostruttiva nel 1850 è stato inserito l'orologio, tra l'altro col caratteristico quadrante a 6 ore, quindi un orologio molto particolare. La Rocca è una fortezza militare del 1300 ed è stata edificata dai Manfredi, una famiglia nobile faentina, e in seguito ha avuto anche un'occupazione da parte della Serenissima, quindi anche chiamata Rocca Veneziana. Inoltre noi siamo all'interno di un parco regionale della Vena del Gesso, quindi nel terzo colle, dove c'è il santuario del Monticino, al momento non visitabile perché deve essere, diciamo così, messo in sicurezza dopo l'alluvione del 2023, di fianco c'è un percorso, un museo geologico all'aperto, dove si vedono quelle che erano le cave di gesso, che sono state chiuse nel 1981 proprio per quest'area protetta, per far parte di questo parco regionale della Vena del Gesso, che tra l'altro è diventato patrimonio UNESCO nel settembre 2023.
Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
Ci spostiamo alle porte di Bologna per entrare in un parco speciale, il Parco Regionale Storico di Montesole, una forte connotazione storica che racconta un pezzo drammatico della vita del paese e un'area naturale protetta che ha molto da offrire. Il direttore è Massimo Rossi.
Generale, dietro la stazione, non vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa.
Il Parco Storico di Montesole si trova alla confluenza dei due principali fiumi della provincia di Bologna, il fiume Reno e il torrente Setta. Accolto in mezzo a questi due rami fluviali si trova un'area di circa 6.500 ettari quasi alle porte di Bologna, perché in meno di 30 minuti si arriva.
Allora, già dal nome si capisce che è un parco particolare, quindi ci sono diversi aspetti da raccontare. Da quale vuole partire? Da quello storico o da quello naturalistico?
Beh, è d'obbligo partire dall'aspetto storico, perché il cuore di quest'area protetta, nonostante gli aspetti naturalistici di cui diremo in seguito, è davvero quello storico, e quindi il luogo in cui nel settembre del 1944 purtroppo avvenne la più grave strage di civili nella Seconda Guerra Mondiale di tutta l'Europa occidentale. Nel giro di 3 giorni oltre 700 persone vennero uccise in quel territorio, che era un territorio agricolo con piccole borgate attorno alle quali si trovavano i campi e i boschi che venivano utilizzati per la vita quotidiana. E dicevo appunto, in pochi giorni intere comunità furono spazzate via dalla furia nazista, e questo fece sì che quel territorio si spopolò completamente, anche perché nei mesi successivi sempre in quella zona si fermò il fronte, all'interno dell'odierno territorio del parco si confrontavano guardandosi senza combattersi veramente le truppe anglo-americane da un lato, che stavano risalendo la penisola, e le truppe tedesche invece, che avevano fortificato i territori per quell'inverno, l'inverno del 44 e 45, sino appunto alla ripartenza degli alleati, che nel giro di poco tempo riuscirono poi a risalire il paese. E questo fece sì appunto che quest'ampia area rimase non più abitata per alcuni decenni, e anche questo fatto, questo evento tragico, drammatico, portò a quello che invece oggi è la naturalità di quei luoghi.
Dal punto di vista proprio visivo e conoscitivo, per chi viene a trovarvi, qual è, diciamo, il riscontro concreto a questi fatti? Cioè, quindi, che cosa è che si vede? Qual è il percorso che si fa per conoscere anche questa storia?
Beh, il parco storico di Montesole è un parco molto complesso, molto articolato, ha 6 itinerari, uno di questi è l'itinerario storico, che si sviluppa nel cuore del parco, nella parte più centrale, dove si trovano i cosiddetti luoghi memorabili, che sono quelli nei quali l'eccidio, la strage, si fece numericamente più importante, per cui andiamo da San Martino a Caprara di Sopra, fino a Casaglia, fino a Cerpiano, dove in quei tempi c'era l'asilo, c'era la scuola, e dove vennero uccisi la maggior parte dei bambini in forma concentrata all'interno dell'oratorio. Lungo questo percorso, lungo questo itinerario, che è appunto quello storico, si sviluppano i racconti anche della vita quotidiana di quei tempi, perché, ripeto, lì vivevano delle piccole comunità, per cui c'erano le botteghe, c'erano i negozi, c'era il maniscalco, c'era l'osteria, c'era il luogo dove queste persone si ritrovavano il sabato sera a ballare, per esempio, no? Luoghi spazzati via da quella furia omicida, e che oggi vengono raccontati alle migliaia, veramente migliaia di ragazzi, studenti che passano presso il Parco Storico di Montesole, e alle altrettanto migliaia di adulti che decidono di farci visita.
Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle.
Andiamo all'aspetto naturalistico. Da questo punto di vista, che cosa possiamo dire del parco? Che cos'è che lo caratterizza principalmente?
Lo caratterizza il fatto di trovarsi in una linea di confine, in una zona di confine tra i climi centroeuropei, e quindi più continentali, e il clima mediterraneo. È proprio uno spartiacque fra questi due climi, che fa sì che la vegetazione di quest'area protetta sia straordinariamente varia. Considerate che a livello della regione Emilia-Romagna è l'area protetta che ha il maggior numero di specie presenti. Tra queste si confrontano specie tipiche del centro Europa, come il pino silvestre, per esempio, che si trova nella sua propaggine più meridionale dell'Europa odierna, oppure il leccio, questa quercia che non perde le foglie nel periodo invernale, che si trova viceversa nel suo areale più settentrionale, poiché è tipica delle zone mediterranee. Questo confrontarsi di questi ambienti ha fatto sì che il Parco Storico di Montesole diventasse, dal punto di vista naturalistico, un luogo di straordinaria varietà, varietà vegetale ovviamente, ma assieme a questa anche varietà animale, in particolare per quanto riguarda l'avifauna e la fauna omeoterma, che lo vede come luogo dove si ritrovano le specie che tutti quanti conosciamo, presenti all'interno dei parchi, ma altrettanto specie cosiddette più neglette, quindi insetti, che invece hanno una straordinaria importanza nel ciclo biologico della gestione, soprattutto forestale.
Qual è secondo lei il punto più rappresentativo del parco, o anche quello che a lei sta più a cuore del parco?
Allora, forse il punto più rappresentativo del parco è la chiesa di Casaglia. La chiesa di Casaglia, che è uno dei luoghi memorabili, appunto, dalla quale uno di quei tristi giorni le persone che si erano rifugiate al suo interno credendosi al sicuro, perché in realtà era sempre stato così, no? Chi nei momenti dei rastrellamenti in qualche modo si rifugiava all'interno delle chiese di solito era salvo. In quell'occasione non andò così, purtroppo. Le persone che si erano lì rifugiate vennero trasferite nel vicino cimitero, ma veramente siamo a 100 metri. Sul sagrato della chiesa venne ucciso il sacerdote che in quel momento tentava di difendere i suoi fedeli, i suoi parrocchiani, e simbolo di quel luogo è l'apisside che il sacerdote teneva in mano in quel momento e che fu attraversata da un colpo di fucile che probabilmente lo uccise. Quell'apisside l'abbiamo ritrovata dopo alcuni anni e oggi è un oggetto iconico di questi luoghi. Per me invece il luogo più rappresentativo di quello che l'uomo non dovrebbe mai fare è quello che ho detto prima, cioè l'oratorio di Cerpiano, dove vennero raccolti i bambini e gli insegnanti e dove i bambini vennero uccisi, falciati dalla mitragliatrice.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Emilia Romagna e ripartiamo da San Leo. Siamo nel Montefeltro, tra i borghi più belli d'Italia, borgo arancione del Touring Club Italiano, e con uno sponsor d'eccezione. Ce lo racconta il sindaco Leonardo Bindi.
All alone in the snow, nowhere seems close. The cold moves now to my bones, its beauty seems gone.
San Leo è la capitale storica del Montefeltro, è in Romagna ed è a qualche decina di chilometri dalla riviera romagnola da Rimini, perché San Leo appunto è all'interno della provincia di Rimini in regione Emilia-Romagna.
Allora sindaco, per che cosa è famoso San Leo?
San Leo, tutte le volte che mi fanno questa domanda, cito Umberto Eco, che è un nostro cittadino onorario, che dice, che gli fecero una domanda: qual è la città più bella d'Italia? E Umberto Eco rispose: San Leo, una rocca e due chiese. È un borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, siamo all'interno delle bandiere arancioni, è arroccato su uno sperone ed è unico nel suo genere, cioè questo borgo e questa rocca appunto costruiti su questo sperone, dove si arriva su un'unica strada d'accesso.
A che epoca risale San Leo?
Allora, San Leo risale, diciamo, all'epoca degli Umbri, poi arrivò San Leone nel III secolo insieme a Marino, che sono i due scalpellini dalmati che hanno appunto fondato la comunità di San Leo e di San Marino, della Repubblica di San Marino nel III secolo. E poi quello che si vede oggi a San Leo è medievale.
San Leo è un posto abbastanza piccolo, quindi
sì.
Immagino che sia necessario anche, come dire, arrivare con una certa gentilezza nel borgo. Quindi qual è il tipo di accoglienza
allora,
che dedicate?
Il borgo, Sì, il borgo è naturalmente di piccole dimensioni, però diciamo è un borgo turistico, culturale. E a San Leo c'è un albergo diffuso, che è praticamente una forma, diciamo, di accoglienza diffusa all'interno del borgo. Quindi il turista arriva alla reception e poi viene, diciamo, può scegliere dove risiedere a San Leo. Ci sono 7 ristoranti, la nostra cucina è una cucina mista romagnola marchigiana, con i prodotti tipici, diciamo, dell'Appennino, è tutto biologico, tutto a chilometro zero, dalle carni, i formaggi, naturalmente c'è la piadina, le tagliatelle e tutto quello che sono i primi della cucina romagnola.
Senta, sindaco, lei ha fatto menzione poco fa alla Rocca e alle due chiese, così come sì, lo raccontava Umberto Eco. Vogliamo sì, dire qualcosa di più su questi punti di
sì,
San Leo?
La fortezza, la Rocca, la fortezza di San Leo, fu costruita dall'architetto di Giorgio Martini al tempo del duca Federico, poi fu prigione della chiesa, dove appunto all'interno della prigione venne rinchiuso Cagliostro, l'alchimista, il conte Balsamo, che era un alchimista, un negromante, un massone. E lui ripeteva sempre che lui non era di nessun'epoca e di nessun luogo, era al di fuori del tempo e dello spazio. E il suo essere spirituale vive la sua eterna esistenza, perché comunque lui rimase all'interno di questa prigione, una prigione durissima, quasi 5 anni riuscì a resistere. E c'è questa prigione che tutti naturalmente visitano quando vanno a vedere la fortezza di San Leo, una prigione angusta che si poteva raggiungere solo dall'alto, perché appunto essendo un alchimista avevano paura che gli facessero delle magie. Poi le chiese, c'è la Pieve, che è la chiesa più antica della provincia di Rimini, dell'VIII secolo, e la nostra cattedrale, che qualche giorno fa abbiamo aperto come chiesa giubilare per il giubileo 2025, che è una delle più belle chiese del Montefeltro.
Ci sono degli appuntamenti particolari durante l'anno?
Durante l'anno abbiamo appunto Alchimie, che è questo evento che facciamo il 26 agosto, che è il giorno della morte di Cagliostro, dove c'è una festa bellissima in piazza e sulla Rocca, c'è la cena di gala e poi i fuochi pirotecnici dalla fortezza all'interno della fortezza. Poi in luglio invece il San Leo Festival, che ha ospitato, diciamo, personaggi anche illustri come Ennio Morricone, Muti, Bacalov, Piovani. D'estate ci sono le feste, diciamo, più legate alla tradizione, poi c'erano appunto questi eventi culturali di alto livello. San Leo non è solo il borgo, San Leo è quasi 60 km quadrati, si passa il cammino di San Francesco dentro il nostro territorio, ci sono tantissimi sentieri per i camminatori, per i ciclisti, sia per la strada, sia per il fuoristrada, bike e bike. E quindi è un territorio molto grande da vivere anche dal punto di vista sportivo e del tempo libero.
In chiusura un museo molto molto particolare, non molto lontano da San Leo, in provincia di Cesena, il Museo del Disco d'Epoca. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Come Molina Vento sotto la luna d'argento.
Oggi andiamo a Sogliano a Rubicone a scoprire un museo davvero speciale, lo dico sempre ma anche in questo caso è vero, che è il Museo del Disco d'Epoca. Per prima cosa, come sempre, due parole sulla sede che ospita questo museo, che è lo splendido Palazzo Marco Santiripa, che è di datazione ottocentesca e che si caratterizza per una serie di bellissimi affreschi che riproducono, tra l'altro a colori vivacissimi ancora, piante, fiori, personaggi mitologici, stoffe damascate, paesaggi. Ma tornando a come è strutturato il nostro museo, va detto che nasce nel 1995 con una raccolta trentennale di un collezionista privato, raccolta che come prima sede espositiva, è una cosa un po' buffa, trova posto in un garage. ma che in realtà sin dal suo esordio si caratterizza per un taglio assolutamente unico, perché si tratta di una raccolta che espone sì degli oggetti diversissimi tra loro, ma il tutto con il solo obiettivo di raccontare ai visitatori la storia della musica incisa e trascritta. Quindi di fatto questo museo è riuscito a dar vita ad un'esposizione che racconta tutta l'evoluzione dell'incisione sonora partendo proprio dai primordi, addirittura con i primi cilindri in cera, per dire, per arrivare sino alle forme più contemporanee di registrazione e supporto musicale. Ma in realtà questo museo non si ferma a questa tipologia espositiva, perché al di là dei 65.000 documenti sonori, che sono comunque un numero straordinario, raccoglie ed espone migliaia di oggetti cartacei collegati al mondo della musica e decine di apparecchi, tanto meccanici quanto elettronici, destinati alla riproduzione musicale così come si è sviluppata nelle diverse epoche.
Salano colori, tulli, 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 pam. Mamma manicori, tulli, 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 pam.
Percorrendo le sale di questo museo, in sostanza, i visitatori hanno davvero la possibilità di ripercorrere 150 anni di storia, vedendo pezzi assolutamente unici che vanno dai fonografi. Il fonografo nasce per mano di Edison nel 1877 e qui ce ne sono esposti diversi esemplari, ai grammofoni che segnano il passaggio dall'incisione sonora del cilindro al disco piatto e che dal punto di vista della tecnica utilizzata sono praticamente arrivati sino ai nostri giorni, ai dischi per bambini che hanno rappresentato un'evoluzione straordinaria di questo periodo e che nelle versioni che sono esposte al museo sono anche splendidi dal punto di vista meramente estetico, ai picture disc, dei quali confesso che ignoravo l'esistenza e che ho scoperto proprio grazie a questo museo, che sono nati alla fine degli anni 30 e che altro non erano che dei supporti musicali che incorporavano sulla superficie un'immagine, alla raccolta di voci di personaggi famosi, ma parliamo di Edoardo VII, Guglielmo II, Umberto I, Vittorio Emanuele II, Stalin, Hitler, Mussolini, eccetera, eccetera, ai jukebox, alle bobine magnetiche e a tutta una ricchissima e per certi versi davvero incredibile serie di oggetti che richiamano un singolo artista, quindi non so, cappellini, t-shirt, ma anche statuette danzanti, telefoni, scatole da gioco, teschi in gesso, bottiglie di vodka addirittura, eccetera, eccetera, eccetera. E arriva tutto quello che è stata la documentazione, diciamo cartacea appunto, di una musica, di un'opera, di un artista, quindi libretti, manifesti pubblicitari, foto. In sostanza, quindi, nelle sale del nostro museo è impossibile non trovare qualcosa che abbia riguardato i 150 anni di evoluzione della storia della musica in tutti i suoi passaggi tecnici, artistici e tecnologici. È un museo ricchissimo, raffinato e con un'esposizione chiara ed esaustiva.
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma il nostro viaggio in Emilia-Romagna non è finito e dunque restate con noi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera.
Bologna sai, mi sei mancata un casino. Aspetto mezzanotte che il giornale comprerò. Lo stadio, il trotto, il resto del carlino.
E partiamo proprio da Bologna in questa puntata dedicata all'Emilia-Romagna con un percorso che racchiude la storia e l'anima di questa città, regalandoci una prospettiva diversa e meno conosciuta. È la ciclovia del Navile, 35 km lungo il canale omonimo, l'antica via d'acqua che collegava Bologna con la campagna circostante fino al mare.
Anzi, non uso.
Buon pomeriggio a Simona Larghetti, consigliera delegata alla mobilità sostenibile della città metropolitana di Bologna. Ciao Simona.
Ciao, buon pomeriggio a tutte.
Allora, questa ciclovia del Navile è un percorso alla portata di tutti, che segue un corso d'acqua accessibile a qualunque tipo di gamba. Ci racconti in quale paesaggio ci troviamo, quali sono le caratteristiche di questa ciclovia?
Sì, molto volentieri, perché la ciclovia del Navile non solo è un percorso bellissimo da fare a piedi e in bicicletta, ma racchiude un po' quella che è la storia e l'anima di Bologna. Bologna, che nel Medioevo era chiamata anche, no, la piccola Venezia, perché pochi sanno che era una città caratterizzata dalla presenza di tantissimi canali, canali appunto che permettevano di portare a Bologna, che era un luogo diciamo centrale per il commercio particolare della seta, proprio dal porto di Venezia arrivava poi nel resto del mercato italiano tramite i canali che arrivavano a Bologna, e quindi ha segnato proprio la capacità di Bologna di svilupparsi economicamente come centro per il commercio della seta e anche del sale. E quindi oggi di questi canali è rimasto poco, qualcosa si può vedere, c'è la famosissima finestrella di Via Piella, i turisti fanno la fila perché pochi si aspettano che nella città delle torri ci siano sotto anche i canali, ma lungo il canale Navile il canale è completamente scoperto, e ancora oggi questo canale svolge la sua funzione di convogliamento delle acque. Pedalare vicino all'acqua è sempre bellissimo, ma qui pedaliamo proprio di fianco alla storia, perché sul canale Navile sono ancora visibili i cosiddetti sostegni, che era un'opera di ingegneria idraulica incredibile per l'epoca, che fu sviluppata appunto proprio durante questo periodo medievale, che consentivano di poter navigare questo canale diciamo livellando l'acqua sostanzialmente, e si possono ancora vedere, per cui di tanto in tanto pedalando ci sono queste grosse opere idrauliche che ci ricordano che cos'era Bologna tantissimi secoli fa. Quindi non solo la natura, ma anche tanta storia.
Percorso che è stato riqualificato anche relativamente di recente in alcuni tratti.
Sì, abbiamo fatto diversi lavori sia come città metropolitana di Bologna che i comuni coinvolti, perché il percorso arriva teoricamente fino al mare e anche nella pratica. Da Bologna abbiamo installato intanto una segnaletica, perché oltre la ciclovia, poi passando per strade secondarie, si può davvero pedalare fino al mare, e quindi abbiamo inaugurato, diciamo, la ciclovia Bologna-Mare, che seguendo le indicazioni ti permette diciamo in una giornata un po' intensa, ma tutta in pianura, di pedalare fino al mare. Diciamo una strada tutta pianeggiante, può essere fatta da qualunque tipo di ciclista, e poi c'è, insomma, sul sito cicloviadelnavile.it c'è anche indicato il percorso per chi avrà voglia di scoprirla. Ma c'è il tratto, diciamo, quello proprio vicino a Bologna, che passa da Bologna nei comuni di Castelmaggiore, di Malalbergo, di Bentivoglio, che sono comuni che si sono impegnati negli anni a rinaturalizzare il percorso del canale Navile, renderlo fruibile. Abbiamo fatto tanti progetti, il primo è addirittura del 2004, in cui per la prima volta si tornò a camminare, a pedalare di fianco al Navile, e gli ultimi lavori sono ancora in corso, quelli fatti dal Comune di Bologna nell'ambito del PNRR, dove stiamo andando a allargare e riqualificare non solo la ciclovia del Navile, ma anche le connessioni poi con i tratti urbani, perché la cosa bella è poter partire proprio da Piazza Maggiore, dal centro di Bologna, e nel giro di 15 minuti trovarsi in un contesto completamente diverso, fatto di animali selvatici, di una fauna straordinaria e di un ambiente quasi intatto.
Bene, allora grazie mille a Simona Larghetti anche per averci raccontato un punto di vista diverso, un'altra prospettiva con la quale vivere questa città.
Grazie a voi e buone pedalate.
E poi volare anche senza lì, su un guscio di noce con la tua velocità. Capire, fallo senza fretta e prenditi il tempo, perché la tua lentezza è l'equilibrio per restare in piedi. Lento tempo, ma comunque
Bologna ci spostiamo a Ferrara, dove il 9 e il 16 marzo ci sono due appuntamenti da segnare in calendario. Partiamo lentamente con una ciclostorica non competitiva che si chiama La Furiosa. Simone Zanini, responsabile dell'associazione Po River. Buon pomeriggio.
Ciao Alessandra, ciao a tutti i radioascoltatori.
E allora stiamo parlando della ciclostorica La Furiosa e della Gran Fondo del Po. Partiamo dalla ciclostorica La Furiosa. Che cos'è questa ciclostorica e perché si chiama così?
La ciclostorica La Furiosa, che sarà intanto il 9 marzo, prende il nome perché nella prima edizione ricorreva il 500° anniversario dell'Orlando Furioso. Quindi noi abbiamo deciso di dedicare questo evento all'Orlando Furioso. Ci piaceva anche, sinceramente, anche il nome. Amiamo chiamare tutti i nostri partecipanti furiosi, perché appunto con questo spirito di impresa partecipano a questa manifestazione.
Quindi il 9 marzo c'è questo appuntamento per tutti i furiosi. Quali sono intanto le regole? Perché si chiama ciclostorica?
Ciclostorica si intende una gara sicuramente non competitiva, con biciclette d'altri tempi. La regola vuole che siano costruite entro il 1987. Oltre alla bicicletta è norma anche avere un abbigliamento storico, quindi maglie di lana, calzoncini di lana. È proprio una rievocazione del ciclismo di quei tempi. Il percorso della Furiosa appunto si sviluppa in tutta quella che è la provincia di Ferrara, sono 62 chilometri, tutti pianeggianti, che tra strade a bassa percorrenza e strade bianche accompagnano tutti i partecipanti per poi rientrare a Ferrara seguendo il corso del fiume Po. La partenza e l'arrivo sono nel cuore della città estense.
E che cosa si vede lungo il percorso? Cosa si incontra?
I nostri territori, quindi le nostre campagne. Lungo il percorso poi abbiamo previsto due ristori, che sono nelle residenze storiche degli estensi, le Delizie estensi, dove appunto i partecipanti potranno poi gustare tutti quelli che sono i nostri prodotti dell'enogastronomia, quelli che non sono gli integratori normali che appunto usano i ciclisti, ma abbiamo più che altro dolci, salame, il vino del territorio. Con tutto il tempo che vogliono possono fermarsi e degustare. Questo è un'occasione per pedalare in compagnia, questo è quello che noi ci teniamo particolarmente, per essere una giornata di festa e di scambio di esperienze, di conoscenze, di nuovi amici che hanno appunto in comune questa passione per la bicicletta, ma una passione per la bicicletta tranquilla, slow, dove il paesaggio, la scoperta del territorio sono parte integrante della giornata.
Invece per i più sportivi, più allenati, il 15 marzo c'è la Gran Fondo del Po.
Esattamente, questa è una manifestazione completamente diversa. Qui è fondamentale spingere sui pedali, perché è una gara ciclistica, competitiva, e anche questa gara partirà dal centro di Ferrara, sotto il Castello Estense. Sono due i percorsi previsti, uno da 77 chilometri e un altro da 140, anche provincia di Rovigo, perché appunto il percorso segue il fiume Po, costeggiando quelle che sono le sue anse, i suoi paesaggi unici nel suo genere. La gara è totalmente pianeggiante, quindi segue il fiume ed è anche molto accessibile anche ai novelli ciclisti, e infatti molti vengono a Ferrara per fare la loro prima esperienza di una Gran Fondo. Sono previste comunque visite guidate, attività per anche chi non partecipa alla Furiosa o alla Gran Fondo del Po.
E ora mettiamo tanti chilometri sulle gambe con un percorso ciclabile di 463 chilometri tabellati con indicazione di strutture bike friendly, che attraversa la regione da Comacchio a nord, a San Giovanni Marignano a sud, tra mare e collina alla scoperta di borghi storici e rocche. Si chiama la Via di Romagna, ci sono anche delle novità, ne parliamo con Andrea Manosia, project manager di APT Emilia Romagna. Buon pomeriggio.
Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
Emilia Romagna è regione che sta puntando da tanti anni sul cicloturismo, sia con tanti eventi ciclistici ma anche con la realizzazione di numerosi itinerari, una delle regioni italiane con il maggior numero di chilometri di ciclabili e ciclovie, tra queste la Via Romagna, sulla quale poi ci sono anche delle novità.
Ma sì, certamente è un 2025 sempre sui pedali per la nostra regione, per l'Emilia Romagna, quindi c'è l'effetto Tour de France acceso ancora di più lì interesse per il cicloturismo e gli eventi ciclistici e di conseguenza anche le ciclovie su cui avevamo appunto lavorato anche negli anni precedenti, appunto, che hanno preceduto questo grande evento del Tour de France. Ecco, Via Romagna sicuramente ha rappresentato negli ultimi anni uno dei progetti di punta. Si tratta di un percorso di 463 chilometri tracciati e protetti tra mare e collina, che attraversa un po' tutto quello che è la Romagna, un anello da percorrere anche a tappe, che collega poi le province principali, che sono Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, attraversa 30 comuni e soprattutto tocca 20 rocche e borghi storici molto famosi sicuramente in tutta Italia. Posso citarne alcuni: Bertinoro, San Leo, Bagno di Romagna, Brisighella.
Un percorso accompagnato da servizi per i cicloturisti, ma anche tabellato.
Esattamente, sì, è tabellato. Nella tabellazione poi sono anche considerate quelle che sono le strutture che possono accogliere appunto i ciclisti, nel senso, abbiamo detto, un percorso di 460 chilometri, ma che ovviamente si deve fare a tappe perché non è una randonée, quindi soprattutto considerando che ci sono più di 6.000 metri di dislivello. Lungo Via Romagna ci sono più di 100 strutture bike friendly, B&B, agriturismi, considerate parte del percorso. La tabellazione sarà ultimata entro i primi di marzo e quindi ci sarà proprio una segnaletica appositamente realizzata con le altimetrie e altri dettagli. Ecco, questo sarà molto utile a quel target di riferimento che è rappresentato dai cosiddetti self-guided, cioè i tanti cicloturisti che si muovono anche in treno in realtà e che appunto arrivano con le loro biciclette, con i loro backpacking, e quindi grazie a questa tabellazione fisica ma anche poi in realtà digitale, perché noi poi mettiamo a disposizione anche tutti gli itinerari scaricabili, questo agevola un po' questa formula di self-guide che penso che rappresenti un po' quello che è il futuro del cicloturismo.
Grazie allora Andrea Manusia, Project Manager dell'APT Emilia Romagna.
Grazie a voi, a presto.
E allora Emilia Romagna, come abbiamo sentito, Valeria, regione ricca di tante proposte, non solo dal punto di vista della bicicletta naturalmente, ma anche dal punto di vista sicuramente dei cammini e del trekking.
Come sempre Alessandra, tantissime le proposte per chi ci sta ascoltando. Adesso arriva il momento più faticoso, perché tra pochissimo la parola passerà a Silvio Lorenzi. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, e allora Silvio, come sempre, ti chiediamo di essere buono, a te la parola.
Grand Tour a passo libero.
Quindi ultima parte di questo nostro viaggio alla scoperta dell'Emilia Romagna, che ora continuiamo a piedi per camminare lungo la via Vandelli, un antico percorso che collega Modena e anche Sassuolo a Massa Carrara. Quindi si scavalcano gli Appennini, le Alpi Apuane e si cammina poi fino appunto al mare. Un cammino di 7 tappe tra storia, borghi e colline, un itinerario che attraversa due regioni, Emilia Romagna appunto e Toscana, 3 province, Modena, Lucca e Massa, e 20 comuni. Un viaggio a piedi che oggi ci facciamo raccontare da Giulio Ferrari, riscopritore di questa antica via. Buongiorno Giulio.
Ciao Silvio, un saluto ai radioascoltatori.
Allora, ho detto antica via, per cui insomma partirei dalla storia di questo tracciato e da come in qualche modo tu l'hai riportato alla luce. Cosa ha acceso la tua curiosità?
La via Vandelli è la strada di casa per me. Io sono nato sulla via Vandelli, che attraversa il mio paese natale, e quindi è sempre stata una presenza costante nella mia vita. La via Vandelli secondo me è interessante perché non è solo un cammino, anzi prima di essere un cammino è proprio una vera e propria strada, quindi una strada settecentesca voluta dal duca Francesco III d'Este, quindi i duchi estensi di Modena, per collegare la sua capitale Modena con l'accesso al mare Tirreno a Massa. i duchi estensi avevano la loro capitale a Ferrara, poi per questioni di successione hanno perso, diciamo, il feudo di Ferrara e hanno trasferito la capitale a Modena, quindi era un ducato di entroterra, ma all'inizio del Settecento, grazie a un accordo matrimoniale, il ducato estense riacquisisce lo sbocco al mare. C'era però da costruire un'opera assolutamente straordinaria e magnifica, cioè una strada lastricata e carrozzabile che collegasse la pianura padana attraverso gli Appennini e le Alpi Apuane fino al mare. L'idea del duca Francesco III era di sviluppare i commerci, di far muovere anche l'esercito, quindi dovevano passare i carri e le carrozze lungo questa strada. Quindi ha dovuto affidare questa opera a il suo miglior ingegnere, cartografo, che era anche un matematico, l'abate Domenico Vandelli, da cui poi il nome della strada. Una curiosità, secondo me, molto, molto bella è che Domenico Vandelli, da matematico, si è inventato uno strumento scientifico per studiare il territorio e poter progettare la strada, che sono le isoipse, le curve di livello, che sono state proprio pensate da Domenico Vandelli per studiare in maniera accurata, oserei dire illuminista, il territorio, visto che si tratta proprio del momento storico dell'illuminismo.
Ecco, leggendo anche la guida che tu hai scritto, no? La guida di questo cammino via Vandelli, edita Terre di Mezzo, scopriamo che appunto questo percorso è considerata anche la prima strada dell'epoca moderna interamente carrozzabile, nonostante gli oltre, insomma, 5.400 metri di dislivello. Oggi cosa rimane di questo antico tracciato?
A me piace veramente definire la prima delle strade moderne perché è carrozzabile e perché Domenico Vandelli l'ha anche fornita di tutte le strutture di servizio al viaggiatore, quindi osterie, locande, stazioni di posta, di cambio cavalli, quindi è un'autostrada ante litteram, ci sono i motel, le colonnine SOS, se vogliamo pensarla così. Sì. Cosa rimane oggi? Rimangono in parte queste strutture che sono ancora riconoscibili lungo il tracciato, quindi case, alcune anche private, che però sono le antiche locande, stazioni di posta, e poi rimangono alcuni tratti ancora lastricati come nel Settecento, in particolare nell'Alto Appennino Modenese, prima di San Pellegrino in Alpe, c'è un lungo tratto all'interno di una bellissima foresta di faggi ancora lastricata in sasso settecentesco, e straordinari, bellissimi, una delle sette meraviglie dell'ingegneria, i tornanti in pietra tra le Alpi Apuane, che in pochi chilometri, 5-6 chilometri, fanno più di 1000 metri di dislivello proprio inerpicandosi sui pendii delle Alpi Apuane, lasciano veramente bocca aperta. Se bisogna vedere una cosa della via Vandelli, suggerisco di andare a vedere quella. Quindi si riconosce ancora la strada e lo scarpone proprio colpisce il sasso del Settecento ancora oggi.
Bellissimo. Allora, in apertura abbiamo detto che sono sette tappe, si parte da Modena o anche da Sassuolo, e poi come si sviluppa il percorso e quanti chilometri sono?
I chilometri partendo da Modena sono 170, da Sassuolo 150, ha due partenze perché sono due partenze entrambe settecentesche, perché Domenico Vandelli ha prima costruito il tracciato dalla reggia di Modena fino al mare e poi ha creato anche il collegamento dalla reggia estiva, dalla residenza estiva degli estensi che si trovava a Sassuolo, collegandola al tracciato principale. In entrambi i casi sono comunque sette tappe e sono sette tappe che partono dalla pianura, ma velocemente vanno verso la collina, si sale due volte a 1620 metri, sia al passo dell'Allagadello sul crinale toscamigliano, sia appunto al passo della Tambura sulle Alpi Apuane. Ci sono tutti i tipi di paesaggio perché si parte appunto dalla pianura emiliana, quindi campi di grano, prati, si sale sulle colline con le querce, poi si incontrano i faggi, e si arriva fino alle rocce nude delle Alpi Apuane e poi si scende verso il mare dove si incontrano gli agrumi, l'elicriso, quindi gli odori proprio mediterranei. Si snoda anche questo percorso toccando i centri di potere estense, quindi due palazzi ducali di Modena e Sassuolo, il palazzo ducale di Pavullo, la rocca ariostesca dove stava il poeta Ariosto, che era governatore per gli estensi a Castelnuovo di Garfagnana, fino al palazzo ducale di Massa, che si trova proprio in piazza Aranci, quindi un paesaggio molto molto vario. borghi, cucina attraversando Emilia e Toscana, non devo neanche spiegare quanto si scopre, e cose molto particolari, vulcani di fango sulle colline modenesi, oppure laghi termali in Garfagnana, o i fiumi ghiacciati dove i massesi vanno a fare il bagno appunto nel tratto finale. E secondo me c'è veramente un grande finale, perché la strada, come nella sua origine era pensata per arrivare al mare, anche il cammino finisce a Marina di Massa, sul mare, a occidente, verso il tramonto, nel nostro piccolo Finisterre.
Bellissimo. E ecco, dovevo dire che parlavi di cammino, la via Vandelli appunto è strutturata come un cammino tradizionale, ci sono le tappe, c'è un'ampia accoglienza che troviamo lungo il tracciato e c'è anche il passaporto del viandante.
Sì, quando ho creato il cammino e l'ho lanciato, anch'io ho iniziato a conoscere il mondo dei cammini e ho scoperto tutte quelle cose che ai viandanti fa piacere avere, quindi avere un passaporto che è un po' la credenziale, quindi dal sito del cammino si può scaricare il PDF in cui far apporre i timbri nelle varie ospitalità o negli info point dei comuni, con cui poi alla fine del percorso si può richiedere il brevetto della via Vandelli, che è un po' l'equivalente del testimonio, in cui, secondo me anche questa è una particolarità della via Vandelli interessante, viene rilasciato goliardicamente un titolo per chi la percorre tutta da Modena, da Sassuolo fino a Massa, riceve il titolo di duchessa o duca della via Vandelli, che così, per dare qualcosa in più.
Ecco, in chiusura, Giulio, a chi consiglieresti questo viaggio a piedi?
Questo viaggio a piedi l'hanno fatto dagli 8 agli 80 anni. È un percorso un po' più impegnativo della media, quindi chi ha fatto altri cammini mi dice che sì, c'è molto dislivello, le tappe sono molto belle ma anche un po' più impegnative, quindi va preso un po' come una sfida, un qualcosa di cui poter andare orgogliosi, appunto poter dire sì, anch'io ho fatto la via Vandelli.
Allora, queste erano alcune indicazioni per mettersi in viaggio a piedi da Modena o Sassuolo a Massa Carrara. Per tutto il resto vi rimandiamo al sito viavandelli.com. Grazie mille a Giulio Ferrari, a presto e buon cammino.
Grazie a tutti, a presto, viva la via Vandelli.
Chiudiamo questo nostro odierno viaggio in Emilia Romagna spostandoci lungo un percorso ad anello di 100 km che si sviluppa sull'Appennino Tosco-Emiliano, il Bologna Montana Art Trail, un progetto che ha l'intento di creare nel tempo una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto destinata ad escursionisti che vogliono, insomma, percorrerla a piedi, e noi oggi lo raccontiamo in compagnia di Daniele Maestrami, presidente dell'associazione Viva il Verde, che si occupa appunto di questo progetto. Buongiorno Daniele.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Allora, noi nell'ultima parte di Grand Tour ci piace, insomma, andare alla scoperta delle regioni italiane appunto a passo lento tra cammini e percorsi di trekking, e in questo caso aggiungiamo una nota, diciamo, artistica con questo progetto di Land Art, forse unico in Italia per la sua estensione. Ora mi viene, insomma, a mia memoria quantomeno, Daniele.
Sì, sì, assolutamente. Il progetto, quando sarà completato, perché attualmente sono installate 17 opere, ma l'obiettivo è nell'arco di un paio di anni di farne realizzare un'altra quarantina, quindi sarà un progetto dove non esiste in Italia altri progetti di questo tipo. Esistono dei parchi, ma non un percorso di 100 chilometri.
Ecco, da dove si parte per scoprire questo itinerario artistico?
Beh, allora, il percorso è ad anello, quindi teoricamente uno può partire da dove gli viene più comodo. Noi suggeriamo di partire da Loiano, che è sull'Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Bologna, dove c'è la sede di Valverde, quindi noi possiamo dare le credenziali, dare tutte le informazioni utili appunto all'escursionista.
Ecco, potremmo dire che per noi che parliamo spesso di cammini, in questo caso le tappe non sono insomma sobborghi, luoghi o paesi, ma le tappe del nostro viaggio a piedi sono evidenziate, punteggiate da opere d'arte che troviamo a cielo aperto, appunto, no Daniele?
Sì, il Bologna Montana Trail da un punto di vista naturalistico è straordinario, perché tra l'altro tocca anche punti storici molto interessanti. Comunque la cosa che lo rende unico sono queste opere che nell'arco di ogni 2-3 chilometri ci si imbatte in una di queste opere monumentali. Noi ogni anno nel mese di giugno realizziamo questa rassegna di Land Art, dove invitiamo degli artisti a realizzare queste opere. Primo anno, nel 2023, sono state realizzate 5, lo scorso anno sono state realizzate 12, quest'anno ne realizzeremo 10-15.
Ok, ma queste opere vengono donate dagli artisti?
No, no. Noi invitiamo questi artisti, loro restano qui sul territorio, quindi sono pesati per il vitto alloggio e le opere sono pagate dalla nostra associazione, quindi sono resto di proprietà dell'associazione queste opere.
Quindi anche un impegno economico insomma per l'associazione.
Sì, anche perché le associazioni sappiamo non è che navigano nel loro, per cui per noi è un impegno molto, molto importante, però crediamo tantissimo in questo progetto perché ha un'unicità davvero unica e quindi stiamo investendo tantissimo per renderlo fortemente attrattivo e quindi portare valore su questi territori che, come si diceva, tocca il paese di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto e poi sforiamo anche sul territorio toscano.
Ecco, che tipo di percorso di trekking è questo? Insomma, opere d'arte a parte, percorso di trekking adatto un po' meno a tutti? Un percorso facile?
Ma oddio, no, non è abbastanza un punto di, che sono 1250 metri, per cui non è proprio da fare con l'infradito. Chiaramente ci vuole una discreta preparazione. Considera che sono c'è un dislivello di 4500 metri sui 100 km, quindi è una roba che bisogna avere una certa preparazione. Noi suggeriamo di farlo, chi ha una buona gamba, di farlo in 4 giorni e chi ha solo una gamba un po' più tranquilla, farlo in 6 giorni.
Okay. Ecco, come abbiamo detto prima, quale sarà appunto il punto di arrivo di questo progetto? Nella vostra
idea, il punto di arrivo sarà una galleria, come si diceva prima, a cielo aperto permanente, perché queste opere sono fatte con elementi della natura, per cui nel tempo si deteriorano e ritornano nella natura, per cui nelle location dove sono installate le opere verranno realizzate altre opere. Quindi noi in un paio d'anni completeremo il primo ciclo, ma in realtà le opere che sono state fatte nei primi anni cominceranno a deteriorarsi, okay, per cui ne realizzeremo altre. Quindi ecco, sarà sempre una galleria in movimento.
In divenire sempre, sì.
Esattamente.
Sì. Ecco, in chiusura sappiamo quanto il cammino sia anche in qualche modo legato al concetto di benessere psicofisico. Voi con la vostra associazione organizzate anche degli incontri legati al benessere anche lungo il Bologna Montana Art Trail.
Sì. Sì, oltre ecco, il Bologna Montana Art Trail, oltre ad essere destinato a escursionisti a piedi o con le bike, è chiaramente destinato anche agli amanti dell'arte, quindi persone che vogliono andare a visitare le opere, ma noi da aprile fino a fine settembre lungo il percorso faremo un programma di eventi che vanno da laboratori piuttosto che attività di benessere, che ne so, yoga piuttosto che meditazione o altre attività, concerti e altre attività di questo tipo, ma poi nel mese di giugno realizziamo anche un festival dell'ambiente legato al benessere, la bellezza di vivere a contatto con la natura.
Quindi non manca nulla lungo il Follonia Montana Art Trail, arte, benessere, insomma cammino, tutto quello che ci piace. Quindi in chiusura, per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito dell'associazione www.vivailverde.org. Grazie mille a Daniele Maestrami, buon cammino.
Grazie a tutti, buona giornata, grazie, ciao.
E con questo finale tra arte e cammino chiudiamo questo nostro viaggio in Emilia-Romagna. Valeria.
Siamo arrivati alle battute finali, prima però come sempre la parola torna alla nostra Alessandra.
Eh sì, vi ricordo tutte le informazioni utili, naturalmente si arricchisce il nostro archivio di puntate che potete trovare sotto forma di podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Vi ricordo che potete sempre scriverci a grandtour@radio24.it.
Solo qualche istante ancora per dirvi che la prossima domenica vi porteremo con noi in Calabria e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona settimana e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.